Cattivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, bentrovati, buon sabato, eccomi qua, la vostra salutare ossessione quotidiana pronta per iniziare una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che, come di consueto, si apre con la copertina che oggi è dedicata a lui.
Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te?
Sì. La nostra copertina di questa settimana è dedicata proprio al cuore. Perché? Perché voglio parlarvi di uno studio pubblicato sulla rivista Heart, edito dal British Medical Journal, che sottolinea che avere un'infanzia felice sarebbe garanzia della salute futura del cuore. Straordinario, non vi sembra? E allora ho invitato il professor Giulio Stefanini, cardiologo presso l'unità operativa complessa di cardiologia clinica interventistica all'Humanitas e docente all'Humanitas University. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Felici da piccoli, più in salute da grandi.
Esattamente. Di fatto c'è questo studio appena pubblicato su questa rivista inglese, ed è uno studio inglese, in cui gli autori hanno cercato di valutare se un'infanzia più felice, cioè un'infanzia senza maltrattamenti, fosse associata a una migliore salute del cuore. E hanno incluso un campione di più di 150.000 soggetti che erano stati registrati in un enorme registro inglese che si chiama UK Biobank, e hanno valutato se quelli che avevano avuto maltrattamenti in età infantile e avessero meno un rischio di malattie del cuore più alto, e hanno riscontrato di fatto un più alto rischio di problemi di cuore nei soggetti che in età infantile avevano riportato degli episodi di maltrattamento. E quindi la conclusione dello studio è che sicuramente un'infanzia più felice, cioè un'infanzia senza maltrattamenti, porta a una migliore salute del nostro cuore, cioè un minor rischio di avere problemi di cuore come l'infarto, come l'ipertensione, come l'ictus e così via.
Quindi c'è una relazione stretta tra emozioni e salute cardiovascolare, in fondo.
Esattamente, e questo è particolarmente vero nelle persone che hanno avuto degli episodi negativi in un'età più giovane.
Che lasciano il segno. Professor Stefanini, che cos'altro fa bene al cuore? Non solo naturalmente al cuore dei bambini, ma al nostro cuore, a cui abbiamo dedicato questa copertina.
Beh, è indubbio che una vita priva di stress può favorire il cuore, ma io mi rifarei ancora una volta ai bambini e mi concentrerei, visto che parliamo di quella fascia di età, e è indubbio che un'educazione su una vita sana è molto utile perché i bambini abbiano un rischio più basso di sviluppare malattie del cuore. Quando parlo dell'educazione su una vita sana mi riferisco appunto alle abitudini di vita e alle abitudini alimentari, quindi educare i bambini proprio in quella fascia di età tra i 6 e i 10 anni abituarsi a determinate regole che si associano a una vita più sana sicuramente riduce il loro rischio di sviluppare problemi del cuore in età adulta.
Professor Stefanini, grazie per essere stato con noi, le auguro un buon sabato.
Grazie Nicoletta, buona giornata
e una buona estate. E a proposito di bambini e di bambini felici, non potevamo non chiamare il nostro Alberto Pellai, medico, ricercatore, psicoterapeuta dell'età evolutiva e autore del metodo La famiglia felice. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Alberto, che cosa ha bisogno allora un bambino per essere felice? Esiste una ricetta della felicità per chi sta crescendo?
Ma potremmo dire che la felicità è multidimensionale, cioè ha tanti ingredienti, soprattutto in età evolutiva. E nel metodo Famiglia Felice ne abbiamo identificati 6, che sono poi quelli proposti da Bracken nel suo modello, che sono la qualità delle relazioni con i propri familiari, la qualità delle relazioni con gli amici, la percezione del proprio successo scolastico, della propria capacità di farcela a scuola, la capacità di gestire le proprie emozioni, la percezione del proprio corpo, quindi come ci si vede quando si è davanti allo specchio, e poi la possibilità di essere protagonisti della propria vita e quindi sentirsi autoefficaci, capaci di lasciare un segno nel proprio territorio di vita.
Alberto, ma, e nel libro Il metodo famiglia felice lo spiegate bene, che cosa deve fare attenzione un genitore oppure un educatore?
Ma un genitore dovrebbe avere un po' questa mappa mentale dentro alla propria procedura, e quindi in realtà le due cose importanti da parte di un genitore sono, da una parte, offrire una relazione ai bambini che li fa sentire protetti e sicuri. Ed ecco perché nello studio di Hart il maltrattamento, gli abusi, la trascuratezza genitoriale hanno un impatto così forte poi sulla salute globale del soggetto, in particolare poi sulla sua salute cardiovascolare. E la seconda cosa che un genitore deve fare, deve saper selezionare bene la tipologia di stimoli e di esperienze che i bambini vivono, e soprattutto mettere a disposizione stimoli ed esperienze fase specifici, cioè particolarmente adatti al livello di sviluppo del bambino in quella fase specifica dell'età evolutiva in cui si trova.
Alberto, ma quali sono i fattori di rischio? A che cosa deve fare attenzione un genitore? Quali sono gli indicatori da non sottovalutare? E quando eventualmente è necessario chiedere aiuto, proprio concretamente, entrando un po' in famiglia?
Ma noi ci dobbiamo preoccupare quando ci rendiamo conto che i bambini hanno un cattivo funzionamento in famiglia, quindi li vediamo spesso davvero non sintonizzati, no? Un po' con le aspettative che abbiamo su di loro, ma allo stesso tempo quando la scuola ci segnala, l'asilo ci segnala che loro col loro paio di occhiali vedono qualche problema, e poi quando vediamo in difficoltà anche i loro processi di socializzazione, quando non li vediamo desiderosi di essere esploratori della vita, del mondo, delle relazioni.
Grazie Alberto per essere stato con noi. Ricordo il titolo, Il metodo famiglia felice, come allenare i figli alla vita, perché si tratta proprio di un allenamento, è la squadra e la famiglia, tutte insieme. Grazie ad Alberto.
Grazie a voi, ciao Nicoletta.
Noi facciamo una pausa per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Continuiamo a parlare di cuore. C'è una buona notizia, c'è qualcosa di molto piacevole che lo aiuta a mantenersi sano. Eh sì, a tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Una buonissima notizia a proposito di cuore. Uno studio suggerisce che fare l'amore almeno una volta alla settimana aiuti la salute del nostro cuore, riduca della metà, pensate, il rischio di morte prematura, quanto sostiene uno studio del Washington University che commentiamo oggi insieme al professore Emanuele Iannini, che finalmente è tornato a trovarci. Professore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ordinario. Ordinario di medicina della sessualità all'Università Tor Vergata di Roma 3. Professore, che cosa ci racconta questo studio che già ci piace?
Allora, ci piace molto anche perché gli americani, una volta tanto, seguono la ricerca italiana, sono sulla scorta della ricerca italiana, perché in realtà sono scoperte che sono iniziate proprio nel nostro paese. All'Università di Firenze ha dimostrato che le cosiddette curve di Kaplan-Meier, che è una cosa, una parolaccia per dire le curve di mortalità, sono tremendamente dipendenti dall'attività sessuale, e quindi si muore di meno se si fa l'amore. Quello che riguarda appunto la nostra università, siamo stati noi a dimostrare che l'attività sessuale produce un incremento di testosterone che da questo punto di vista può essere considerato uno splendido difensore della salute cardiovascolare, della salute mentale, del tono dell'umore e anche della salute immunitaria. Quindi sono particolarmente contento di commentare per l'appunto questo dato della Washington University che conferma, ecco, quanto è stato dimostrato in Italia ormai da tempo.
E dire, noi già lo sapevamo, professore, e già noi lo sapevamo da tempo. Il segreto sarebbe il testosterone,
è un ormone. Ecco. Certo. È un meccanismo cardiovascolare, un meccanismo ormonale, un meccanismo che si dice psiconeuroendocrino, cioè quella interazione tra il comportamento, la psicologia, il vissuto, l'esperienza, l'ambiente, il nostro trasduttore chimico che si chiamano gli ormoni e poi il sistema nervoso che integra tutto questo dando luogo a dei comportamenti salutari quali sono appunto quelli del meccanismo cardiovascolare che si stimola attraverso l'attività sessuale.
Lo studio, questo lo studio americano che si ispira al vostro, dice almeno una volta a settimana, almeno.
Anche questo coincide abbastanza, noi abbiamo visto gli effetti migliori, siamo italiani e quindi per definizione, come dicono i proverbi un po' beceri, lo facciamo meglio. Nel nostro studio in realtà i livelli migliori di testosterone si raggiungono con due rapporti completi e soddisfacenti a settimana. Perché ho usato il termine soddisfacenti? Perché questo è particolarmente importante. Il sesso non è ginnastica, non è solamente ginnastica, lo è anche, fa bene al cuore anche per l'aspetto ginnico, ma attenzione, gli effetti che si vedono dal punto di vista psiconeuroendocrino si vedono quando è buon sesso. Questo aspetto qualitativo ci tengo particolarmente perché colloca l'attività sessuale in una dimensione umana, non semplicemente meccanica o per l'appunto come andare in palestra, devo fare tot flessioni per avere la tartaruga. No, si tratta di qualcosa di molto dipendente dal giudizio che il cervello dà di quello che sta facendo. Il buon sesso provoca un aumento di testosterone, il sesso non buono non ha nessun effetto di tipo psiconeuroendocrino. Questo è molto interessante ed è affascinante.
Professore, che cosa invece può far diminuire il testosterone, dato che abbiamo capito che il testosterone fa la differenza?
Sì, non c'è dubbio, dal punto di vista ovviamente del comportamento sessuale, il non far sesso,
certo.
Abbiamo queste prove molto solide che dimostrano che si smette di fare sesso, il testosterone diminuisce, cosa che quando si è giovani quasi non ci se ne accorge perché è talmente esuberante la quantità di ormone prodotto che non ci si rende conto di questa diminuzione, ma man mano che si va avanti con l'età diventa sempre più grave. Che cosa è che modifica i livelli di testosterone oltre al sesso? Fondamentalmente lo stile di vita. I quattro cavalieri dell'Apocalisse, la obesità, gli errori alimentari, la vita sedentaria, il fumo e l'alcol e le droghe di abuso, tutti questi sono elementi che non solo abbreviano la vita ma diminuiscono il testosterone e quindi diminuiscono la nostra capacità di desiderare il sesso e di farlo.
Professor Iannini, buona estate. Ha un consiglio da dare ai nostri amici che ci stanno ascoltando per l'estate? Più di uno.
È il momento migliore per fare l'amore e, come dicevo prima, per farlo bene. Buon sesso a tutti e buona estate.
Grazie al professor Iannini. Buon sabato. Ma c'è un'altra buona notizia che riguarda il nostro cuore. Come sappiamo, il caldo riduce i valori della pressione. È un effetto fisiologico e questa è sicuramente una buona notizia per le persone che sono leggermente ipertese e anche per quelle in terapia che, come sappiamo, dovranno probabilmente controllare un po' la terapia, ricalibrarla insieme al proprio medico curante. Ma per chi la pressione ce l'ha con i valori ottimali, normali, il caldo può in qualche modo provocare qualche piccolo disagio, i valori scendono ulteriormente, ecco la testa che gira, che sembra vuota, quel senso di stanchezza fisica, astenia. Che fare? Lo chiediamo alla professoressa Maddalena Lettino, che è in linea con noi, direttore della cardiologia del San Gerardo di Monza. Professoressa Lettino, bentornata e buongiorno.
Grazie, buongiorno anche a voi.
E questo è l'altro lato della medaglia.
Esattamente, ha detto molto bene. Qualche piccolo disturbo, per fortuna le persone che hanno la pressione normale in condizioni climatiche normali non hanno bisogno di precauzioni particolari, ma quando il caldo è particolarmente intenso e tendono quindi ad avere dei valori di pressione più bassa, ecco che tutti questi piccoli disagi potrebbero rendere meno piacevole la qualità della vita ed è lì che, mettendo in atto qualche piccola misura, si riesce tutto sommato a controbilanciare questo effetto. aspetto. La caduta o la discesa di pressione con i climi caldi si associa anche alla perdita di sali minerali. Qualche volta proprio quei disturbi che lei ha citato e questa sensazione generale di debolezza dipendono dalla perdita dei sali minerali. Quindi le prime misure da adottare sono sicuramente cercare di mantenere i liquidi circolanti nelle condizioni di maggiore normalità possibile. Bere e non esagerare, ma evitare di disidratarsi. Lo si dice tante volte anche proprio per il mantenimento di buone condizioni generali indipendentemente dalla temperatura, lo si fa particolarmente in estate. Se poi le bevande contengono sali perché sono ricche di sali minerali, come possono essere le spremute di frutta o i centrifugati, tanto meglio, perché in quel caso non solo si reintegrano i liquidi, ma si reintegrano anche i sali minerali. E poi ovviamente cercare di muoversi, di non rimanere troppo a lungo seduti o troppo a lungo nella stessa posizione, compatibilmente con le ore della giornata meno calde, continuare a mantenere un po' di attività fisica, quindi mantenere in allenamento il proprio sistema venoso, fare in modo che tutto circoli nel modo migliore possibile è un'altra misura che adottiamo con una relativa facilità e che sicuramente ci aiuta. Ultimo consiglio, saremo esposti all'aria condizionata, per fortuna questo ci rende la vita più piacevole. Nella fase di passaggio da aria condizionata a caldo c'è il momento di maggiore crisi per il nostro organismo. Facciamolo lentamente, evitiamo bassissime temperature e altissime temperature, perché lì è più facile che i sintomi affiorino.
Professoressa Lettino, tutto registrato, occupiamoci anche delle persone che assumono una terapia per il controllo della pressione, per le persone quindi ipertese. Quali attenzioni e precauzioni con la stagione estiva?
Queste persone sono un pochino più esposte a tutti quei disturbi che abbiamo detto prima, perché naturalmente hanno bisogno di una terapia piuttosto impegnativa qualche volta durante le stagioni normali, e soprattutto se hanno per esempio nell'ambito dei loro farmaci una terapia diuretica, ecco, rischiano invece nel periodo estivo di avere degli abbassamenti di pressione che tollerano un pochino meno delle persone sane. Quindi prima di tutto rivedere la terapia con il proprio medico curante, ridiscutere questi aspetti. Spesso gli ipertesi sono abituati a farlo perché naturalmente hanno questa condizione da tanto tempo e in qualche modo la terapia sanno gestirla anche in larga misura da soli. Se sono ipertesi che hanno iniziato i trattamenti da poco, riparlarne con il proprio medico e scegliere insieme a lui quale delle terapie ridurre. Qualcuna viene anche tolta perché proprio in questa stagione diventa difficile da tollerare. Introdurre liquidi, spesso gli ipertesi non possono farlo in modo così liberale come lo fanno le persone non ipertese, perché magari hanno anche qualche altro piccolo problema di cuore associato, però stare attenti a non disidratarsi, questo è un altro aspetto abbastanza importante, e mantenere come al solito un regime di vita sano. Quindi anche per loro io suggerisco sempre di mantenere un pochino di attività e di movimento.
Professoressa Lettino, mare o montagna, ci sono dei luoghi di villeggiatura preferiti?
In montagna è più difficile avere tutti questi disturbi e grossi cali della pressione, al contrario, spesso la pressione aumenta. Al mare si sta tanto al sole, si può stare tanto al sole, si possono perdere liquidi più facilmente, ma naturalmente bisogna seguire anche le proprie preferenze personali, perché il benessere nasce anche dal piacere. Quindi se si va al mare un pochino più di attenzione, se si va in montagna fare esercizio ed essere idratati sarà un pochino più facile.
Quindi chiudiamo con va dove ti porta il cuore. Professoressa Lettino.
È sempre un grande consiglio anche per noi cardiologi.
Grazie professoressa Lettino, buon sabato, a presto.
Grazie a tutti voi.
E per oggi è tutto, c'è Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica che ringrazio, Laura Vanossi in assistenza e in redazione, io vi do appuntamento domani perché domani si mangia insieme alla bufala in tavola, sempre a mezzogiorno. Buon weekend da Nicoletta.